E così è giunto il turno mio di salutarvi, di ringraziarvi per essere in ascolto. Abbiamo iniziato ieri, se ci avete seguito, a studiare il libro di Sofonia nell'Antico Testamento. Tema del capitolo 1 è il giudizio di Giuda e Gerusalemme. Al versetto 1, che leggeremo subito, troviamo tutto ciò che sappiamo riguardo a Sofonia. Parola del Signore rivolta a Sofonia, figlio di Cusi, figlio di Gedalia, figlio da Maria, figlio di Ezechia, al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. Sofonia si identifica come membro della famiglia reale. Ezechia, re di Giuda, era il suo trisnonno. Sofonia profetizzò al tempo del regno di Giosia, che fu il periodo dell'ultimo risveglio spirituale che avvenne nel regno meridionale in Giuda. Non fu grande, non durò a lungo, ma fu comunque un risveglio. Sofonia sapeva qualcosa dei regni di Amon, un re malvagio, e di Manasse, anch'egli terribile. Egli vide che il giudizio stava venendo sulla sua nazione e la sua gente. Il suo era un messaggio molto duro. Vediamo come inizia versetti 2 e 3 del primo capitolo. «Io distruggerò ogni cosa dalla faccia della terra, dice il Signore. Distruggerò uomini e bestie, distruggerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare, gli intoppi assieme agli empi, ed eliminerò gli uomini dalla faccia della terra, dice il Signore». Questo è certamente un linguaggio forte. Dio dice, ho intenzione di giudicare, quando lo farò raschierò la terra. La terra sarà come se un aratro le fosse passato sopra, proprio come si ripulisce un piatto. Questo è il modo in cui intendo giudicarli. Approfondendo questa profezia, riconosceremo che questo giudizio copre più della sola terra di Israele. Qui viene predetta una devastazione universale. L'Apocalisse conferma questo e colloca il tempo di questo giudizio nel periodo della grande tribolazione. Durante questo periodo, questa terra sarà completamente spogliata dai giudizi che verranno su di lei. Questo accadrà giusto prima che Dio ricostituisca il regno millenario e rinnovi la terra. Distruggerò uomini e bestie. Tutte le creature viventi sono incluse in questo giudizio. Quando certi animali vengono racchiusi negli zoo, succede che certe specie di animali si estinguono e scompaiono perché non si riproducono in cattività. Dio dice che questo è esattamente ciò che avverrà quando Egli giudicherà la terra. Molte specie, in effetti tutte, si estingueranno in quel tempo. Questo deve essere un giudizio molto severo. Nei versetti dal 4 al 6 di Sofonia capitolo 1 viene presentato il giorno del giudizio. «Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme. Eliminerò da questo luogo quanto rimane di Baal, il nome dei preti degli idoli, con i sacerdoti». Quelli che si prostrano sui tetti davanti all'esercito celeste, quelli che si prostrano e giurano per il Signore, e poi giurano anche per Malcolm, e quelli che si allontanano dal Signore, quelli che non cercano il Signore e non lo consultano. Stenderò la mano su Giuda, abbiamo letto, e su tutti gli abitanti di Gerusalemme. Dio ora fa capire che Giuda e Gerusalemme devono essere distinte per il giudizio. Eliminerò da questo luogo quanto rimane di Baal. Ciò che porta il giudizio di Dio sulla terra è molto specifico, è l'idolatria. Nella profezia di Abacuc, Dio menziona 5 calamità che aveva intenzione di mandare sulla gente a causa di certi peccati che essi avevano commesso. L'idolatria fu l'ultimo. Per questo venne la 5ª calamità, ma qui Sofonia indica subito l'idolatria che è una falsa religione. Le scritture, iniziando dal libro dei giudici, insegnano una filosofia del governo umano che deve essere quella del popolo di Dio di tutte le nazioni. Il primo passo nel declino di una nazione è l'apostasia religiosa, ossia allontanarsi dal Dio vero e vivente. Il secondo passo in giù per una nazione è il declino morale. Il terzo, verso il basso, è l'anarchia politica. Un gran numero di persone oggi nel mondo pensa che il problema è proprio il governo. Io non penso che sia così. Un altro gruppo di persone pensa che se la gente potesse essere riformata, se potessimo far agire la gente bene, se potessimo non essere violenti e non rubare, se potessimo solo alzare i nostri standard morali, allora questo risolverebbe i nostri problemi. Non penso che questo sia il nostro problema. Molto francamente credo che il problema sia l'apostasia religiosa. Il problema è che la Chiesa nel suo insieme ha fallito nel dare il messaggio di Dio. Non sto parlando necessariamente di tutte le chiese o della tua chiesa. Ci sono molte chiese che insegnano la Bibbia, che hanno delle guide meravigliose che presentano Dio, e io ringrazio Dio per loro. Ma molti si sono allontanati dalla fede. Essi sono arrivati al punto di non dare più un messaggio efficace alla gente. Come risultato, da questa apostasia religiosa, sono derivati il declino morale, l'anarchia politica. Ecco cosa scrissero su un importante giornale alcuni anni fa. dopo aver parlato del fallimento delle chiese nel presentare qualsiasi messaggio spirituale, l'editoriale concludeva: questo tradimento di Cristo nel nome della cristianità è una delle ragioni del malessere morale e spirituale di cui questa nazione è afflitta. Il fatto triste è che le chiese non influenzano più lo sviluppo del carattere nazionale. Le persone vanno in chiesa, principalmente per un impulso a partecipare a un culto di adorazione, non per una qualche guida spirituale che essi si aspettano dal pastore. Lo storico Gibbon affermava che c'erano 5 ragioni per il declino e la caduta di Roma. Gibbon non era un cristiano, ma ecco cosa dice sul perché Roma cadde. Fu minata la dignità e la santità della casa, che è il fondamento della società umana. Poi ci furono tasse sempre più alte, la spesa di denaro pubblico per cibo gratuito e circhi per la popolazione. Terzo motivo, la pazza mania di piacere, gli sport che diventano ogni anno più eccitanti, più brutali, più immorali. Inoltre, ci fu la costruzione di grandi armamenti quando il grande nemico era all'interno. La caduta della responsabilità individuale. Infine, ci fu il decadimento della religione che si scoloriva in una pura formalità, perdendo il contatto con la vita, perdendo il potere di guidare la gente. Il messaggio di Sofonia porta a compimento questo principio scritturale del governo umano ed egli mette il suo dito proprio sulla piaga del regno meridionale di Giuda, l'idolatria. Sofonia vedeva cosa stava succedendo. Il popolo ora stava sulla zattera, erano abbandonati a se stessi sulla strada e il giudizio stava venendo. L'idolatria è il punto in cui tutte le nazioni sono andate a finire. Quando una nazione si allontana dall'Iddio vero e vivente, o quando rinuncia ai grandi principi morali basati sulla religione, quando si dà all'idolatria, finisce nell'immoralità, nell'anarchia politica. La cosa interessante è che qui ci sono menzionati 3 tipi di idolatria. Eliminerò da questo luogo quanto rimane di Baal. La prima forma di idolatria è l'adorazione di Baal, che fu introdotta nel regno settentrionale da Isabel, il cui padre era sommo sacerdote nell'adorazione tra i Sidoni. Nel regno meridionale l'adorazione di Baal era popolare. Gli altari di Baal furono ricostruiti durante il regno di Manasse. E questo è un esempio che illustra perché sarebbe bello studiare contemporaneamente i libri storici e profetici che si corrispondono. A questo punto sarebbe utile leggere la situazione durante il regno di Manasse in Seconda Re, al capitolo 21, oppure in Seconda Cronache, al capitolo 33. Nessun re si allontanò mai da Dio come quest'uomo. Egli reintrodusse l'adorazione di Baal, che era una forma molto immorale di adorazione. Insieme con l'adorazione di Baal c'era quella di Astarte. E quando Giosia divenne re, ed egli fu un bravo re, la prima cosa che fece fu di provare a rimuovere l'adorazione di Baal. Il nome dei preti degli idoli con i sacerdoti. In verità, preti degli idoli significa preti neri, perché indossavano indumenti neri. Hai notato che coloro che sono coinvolti nell'adorazione di Satana oggi indossano indumenti neri? È proprio interessante che ciò non ha origine con loro. Proviene tutto da questi preti idolatri che indossavano vestaglie nere. Sofonia dice che questi preti devono essere giudicati, quelli che si prostrano sui tetti davanti all'esercito celeste. Sofonia ora menziona la seconda forma di idolatria che divenne prevalente sulla terra. Era più sottile, davvero molto pericolosa. I loro tetti erano parte della casa, il che è vero anche oggi nella terra di Israele. Era il posto dove la famiglia si raccoglieva nella sera. Infatti Dio diede una legge riguardo al mettere una ringhiera, una inferriata attorno al tetto, così che nessuno cadesse giù. Sofonia dice che il tetto divenne un luogo di adorazione e si può vedere come l'idolatria stava prendendo piede nelle case. In verità significava che tutte le case erano un piccolo tempio pagano dove veniva praticata l'idolatria, e l'idolatria stava veramente entrando nelle case. Quelli che si prostrano davanti all'esercito celeste, il sole, la luna, le stelle. Era un'adorazione del creato piuttosto che del creatore. Essi adoravano ciò che fu fatto piuttosto che il creatore. Questa era la seconda forma di idolatria che essi adottarono. La peggiore, la più sofisticata, la più sottile delle forme di idolatria, è una che è menzionata testualmente. Quelli che si prostrano e giurano per il Signore, e poi giurano anche per Malcam. Malcam è il nome di Moloch, il dio degli Ammoniti. Era un'adorazione in cui essi sacrificavano realmente i loro figli. La sottigliezza in questo era che allo stesso tempo essi professavano di adorare il Dio vivente e vero. Essi andavano al Tempio, dicevano che conoscevano il Signore, che credevano in Dio, ma adoravano anche Moloch, adoravano entrambi. Pur portando il nome di cristiani, molti seguono anche altre ideologie che negano la sua deità. Essi negano che Egli è Dio, Essi non lo adorano, ma gli offrono un culto con le labbra. Parlano degli insegnamenti di Gesù, del meraviglioso uomo che fu. Essi lo chiamano pure come un superuomo, ma negano tutto ciò che è stato scritto per noi come cristiani. Questo è il genere di idolatria sottile che stava sorgendo nella terra di Giuda in quei giorni. Il popolo praticava ancora rituali, andava di sabato al tempio. Non penso che essi fossero assidui, ma erano là. Comunque si prostravano anche a Moloch. Moloch era il dio della carne, la nostra natura. Era un'adorazione carnale, c'era una squallida immoralità. Allo stesso modo oggi ci sono quelli che vanno in chiesa. Essi hanno un'apparenza, ma non una reale cristianità. Essi negano i grandi fatti della fede cristiana. Essi praticano l'immoralità o praticano cose che sono contrarie alla parola di Dio. Questo è un quadro di Giuda in quei giorni e della sottigliezza del momento in cui viviamo oggi. Molti pensano che basti un edificio o altre cose puramente esteriori per fare una chiesa, ma le cose esteriori possono nascondere una realtà completamente diversa. Pratiche e cose esteriori possono dare solo una illusione. La cosa che minava la nazione di Giuda è che essi fingevano di servire il Dio vivente e vero, ma si stavano dando all'idolatria di Moloch. Il popolo si è allontanato completamente da Dio. Vengono citate due categorie di persone, coloro che cercano il Signore e coloro che dopo averlo conosciuto si sono allontanati da Lui. Possiamo leggere il versetto 7 di Sofonia, capitolo 1. Tacete davanti al Signore, Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i Suoi invitati. Tacete davanti a Dio, il Signore. Il suggerimento è silenzio, silenzio, non parlate, non parlate, non protestate. Voi siete alla presenza del Dio vivente. C'è una grande mancanza di riverenza verso Dio oggi. Questa idea che Gesù sia una sorta di compagno, che Dio sia il vicino di sopra e che noi possiamo essere molto disinvolti quando parliamo di Lui è tutta sbagliata. Permetti che ti dica che il nostro Dio è un Dio santo. Se io e te arrivassimo a 1 miliardo di chilometri di distanza da Lui, cadremmo sulle nostre facce davanti a Lui per chi Egli è. Egli è il grande Dio, il creatore dell'universo e noi siamo semplicemente piccole creature. Tacete davanti a Dio, il Signore. Perché? Perché il giorno del Signore è vicino. Questa è la prima menzione del giorno del Signore in questo libro. Il giorno del Signore qui viene essenzialmente presentato come il tempo del giudizio. Se vuoi inserirlo nel programma di Dio, esso è l'inizio del periodo della grande tribolazione. Oggi io e te stiamo vivendo nel giorno di Cristo, il giorno della grazia. Il giorno del Signore inizierà quando la Chiesa lascerà questa terra. Allora Dio inizierà il giudizio. Prima di quel giorno, che ancora nel futuro, ci sono stati tempi che sono stati paragonati al giorno del Signore. Quando alla fine Nabucodonosor venne e distrusse Gerusalemme, la rase al suolo e l'arò, egli lasciò quella terra deserta. Un tempo quelle colline erano tutte rivestite di alberi e vigneti, fu una terra stillante latte e miele, ma non è così oggi. C'è ancora la prova di ciò che il nemico fece. I babilonesi che vennero con Nabucodonosor furono seguiti più tardi dai Medi, dai Persiani, poi Alessandro il Grande e infine i Romani. Nemici dopo nemici sono venuti su quella terra. Dio chiarì molto bene ciò che aveva intenzione di fare, lo fece. La prova è ancora là, oggi. Quel giudizio fu per quella gente, il giorno del Signore. Ma questo non soddisfa completamente queste profezie. Sofonia rende chiaro che il giorno del Signore è ancora nel futuro e che si avvererà quando Cristo verrà, quando stabilirà il suo regno qui sulla terra. Con un pizzico di sarcasmo, Sofonia dice: «Poiché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i suoi invitati». Gli invitati saranno il sacrificio, in ogni modo, e il sacrificio è il giudizio che verrà su questa nazione. Inviterà le persone per giudicarle. Nei versetti dall'8 all'11 si parla di «quel giorno» e di alcune categorie di persone che verranno giudicate. Leggiamo il brano in Sofonia, capitolo 1, versetti dall'8 all'11. «Nel giorno del sacrificio del Signore, io punirò tutti i principi, figli del re, e tutti quelli che si vestono di abiti stranieri. Quel giorno punirò tutti quelli che saltano la soglia, che riempiono di violenza e di frode le case dei loro padroni. Quel giorno, dice il Signore, si alzerà un grido dalla porta dei pesci, un urlo dal quartiere nuovo e un gran fracasso dalle colline». Urlate, abitanti del mortaio, perché tutti i mercanti sono spazzati via, tutti quelli che erano carichi di denaro sono sterminati. I regnanti si sono allontanati da Dio. Tutto ciò che devi fare è di ritornare al tempo in cui regnava Sedechia. Egli fu l'ultimo dei re, ed in verità vide i suoi propri figli uccisi davanti ai suoi occhi, e poi gli furono cavati gli occhi. Lo leggiamo in Seconda Re 24 e 25. Questo fu certamente un giudizio severo, ma essi erano stati avvisati da Dio. Per questa gente ciò fu simile al giorno del Signore. Uno studioso di Abacuc, Sofonia, Ageo e Malachia scrisse: «Ciò che ci è riferito è lo zelo con cui i servi del ricco si precipitarono dalle loro case per saccheggiare la proprietà di altri, per arricchire i loro padroni. C'erano coloro che si sarebbero impadroniti della terra, delle case dei poveri. Ciò che succedeva in quei giorni era che la grande classe media stava scomparendo e si avevano così persone estremamente ricche e persone estremamente povere. La stessa cosa sta certamente succedendo oggi. Dio dice a questa gente che ha intenzione di giudicarli per questo. Quel giorno è un chiaro riferimento al giorno del Signore. Si alzerà un grido dalla porta dei pesci. La porta dei pesci è ciò che oggi è conosciuto come la porta di Damasco. Fu la porta attraverso la quale essi portavano il pesce dal mare di Galilea e dal fiume Giordano. Essa è collocata nella parte a nord della città di Gerusalemme. Un grido dal quartiere nuovo e un gran fracasso dalle colline. La porta di Damasco oggi è giù, in un posto piuttosto basso. E se sei informato su Gerusalemme, saprai che la città è circondata dalle colline. Sofonia sta dicendo che in qualunque direzione volessi muoverti, ci sarà questo gemito della popolazione quando il tempo del giudizio sarà venuto su di loro. Poi c'è un riferimento ai mercanti spazzati via. Si suppone che ci sia stata una depressione nella città di Gerusalemme, dove era situato il mercato. Forse era la valle dei formaggiai, era la valle che correva lungo il tempio dove oggi c'è il muro del pianto, che è un buon posto per il commercio. Urlate, abitanti del mortaio, perché tutti i mercanti sono spazzati via, tutti quelli che erano carichi di denaro sono sterminati. E domani, quando avremo l'occasione di stare ancora insieme, termineremo le nostre considerazioni su questo primo capitolo della profezia di Sofonia. Appuntamento allora domani. Ciao.